Freaky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul till you're doomed tonight. Salve Killers, io sono Kiru e bentornati nell'oscuro palcoscenico. Eh sì, tra qualche giorno è Halloween, perciò oggi parleremo di un caso avvenuto proprio nella cosiddetta Notte delle Streghe. Verremo a conoscenza di un oscuro e misterioso caso di omicidio che ha scosso profondamente una comunità religiosa. Parleremo dell'omicidio di Suor Thaddea Benz. L'omicidio di questa donna, rispettata e amata, ha scatenato un'ondata di sgomento e sconcerto, gettando un'ombra di mistero su un luogo che solitamente è associato alla pace e alla spiritualità. Nel corso di questa puntata avremo quindi modo non solo di vedere come si svolsero i fatti in questione, ma anche di arrabbiarci e rattristarci, in quanto scopriremo come purtroppo la giustizia umana sia molto imperfetta e a volte commetta degli errori imperdonabili. Vi ho incuriosito? Allora possiamo cominciare, perciò sbarrate porte e finestre, chiamate la polizia e buon ascolto. Thaddea Benz nacque il 25 settembre 1901 in Svizzera ed è sempre stata una donna molto devota. Non usciva quasi mai dal convento, non aveva problemi, non aveva nemici e le suore che la conoscevano non potevano dire nulla di male su di lei. Era il tipo di donna che faceva di tutto per gli altri, una donna meravigliosa in tutto e per tutto. Era la notte di Halloween del 31 ottobre 1981 all'interno del convento di San Francisco ad Amarillo in Texas e Suor Thaddea aveva 76 anni. Quella notte in particolare era piuttosto tranquilla. Non era la tipica notte americana di Halloween in cui i bambini urlanti in costume andavano in giro a bussare alle porte dei vicini. Perciò le suore del convento passarono quella notte piuttosto in tranquillità. I corridoi e le stanze rimasero in silenzio fino al mattino seguente, quando alle 6:30 le consorelle iniziarono a organizzarsi per la colazione. Tutte le suore si riunirono nella sala da pranzo principale, ma si resero conto che mancava Suor Thaddea. La cosa le preoccupò, perché quando lei diceva che avrebbe fatto qualcosa, la portava a termine a prescindere da tutto, ed era anche piuttosto severa. Rispettava tutti gli orari, tutte le preghiere, tutte le attività, e quindi quella sua assenza risultava essere molto strana. Così, verso le 7:30, un'altra suora, Suor Angela Martinez, decise di andare a cercarla nella sua stanza, ma non appena si avvicinò alla porta, notò che era chiusa, e anche questa cosa era strana. Suor Thaddea era dura d'orecchi, e quindi lasciava sempre la porta socchiusa per poter sentire la campana del mattino. Le consorelle sapevano che non poteva essere stata lei a chiudere la porta, e quindi qualcun altro l'aveva fatto. Confuse, entrarono lentamente nella sua stanza e fu così che scoprirono la triste verità. Suor Thaddea era morta, sdraiata nuda sul pavimento, con entrambe le braccia tese lungo i fianchi. Dopo lo shock iniziale, il loro primo pensiero è stato che fosse deceduta per cause naturali. Dopotutto era una donna anziana. O forse era scivolata. Ma fu solo quando si avvicinarono al corpo che rimasero completamente sotto shock. La donna riportava chiari segni di orribili torture, terribili ferite da taglio, contusioni e infine, nella zona del collo, segni di strangolamento. Decisero così di fare qualcosa di gentile per lei dopo la sua dipartita, ma che si rivelò un grosso errore. Ripulirono completamente la stanza e si assicurarono che nessun altro vedesse la suora sdraiata nuda, avvolgendo il suo corpo in un lenzuolo. L'hanno fatto per Thaddea, perché potesse riposare in pace. Non pensarono minimamente che quella, essendo una scena del crimine, avrebbero dovuto lasciarla così com'era. Fu così che purtroppo manomisero tutte le prove. Più tardi quel giorno una suora di nome Suor Florentine vide una finestra rotta nella sala delle riunioni al primo piano e pensò subito che il killer fosse entrato e fuggito da lì. Così chiamò la polizia che arrivò sul posto poco dopo. Non sembrava che fosse stato rubato nulla, perciò gli agenti si concentrarono sulla raccolta di prove fisiche dalla scena del crimine. Nonostante fosse stato tutto ripulito, in primo luogo trovarono un coltello sotto il letto. In secondo luogo videro che sulle pareti, sul corpo e sulle lenzuola c'erano tracce di una lozione per le mani, segno che l'autore del crimine non aveva fatto uso di guanti. Inoltre sulla scena erano presenti una camicia bianca e campioni di capelli neri e ricci. All'esterno del convento, vicino alla porta principale, rivennero anche un secondo coltello e, vicino alla finestra rotta, una zanzariera. Le quattro suore che avevano ripulito la scena del crimine furono a quel punto interrogate dagli agenti e fu detto loro di dire esattamente cosa avessero trovato, perché in definitiva, anche se in buona fede, avevano manomesso la scena del crimine e forse rovinato un'intera indagine. Le suore dichiararono così di aver effettivamente pulito delle piccole macchie di sangue sul pavimento, sia vicino al corpo che sul viso della donna. Dissero anche che 5 ore prima del ritrovamento del cadavere qualcuno aveva fatto una telefonata al convento. La suora che rispose al telefono disse che era un uomo, che si presentò come padre José, che chiedeva di parlare con un sacerdote e che aveva un accento spagnolo molto marcato. Nel frattempo venne effettuata l'autopsia a suor Tadea, che svelò che la donna subì un terribile calvario. Fu picchiata, stuprata, accoltellata e poi strangolata a morte. Il tutto all'interno della sua stanza, senza che nessun'altra suora avesse sentito o visto nulla. La polizia cominciò così a interrogare anche la gente della zona e venne fuori che alcuni testimoni, intorno alla mezzanotte, avevano visto un ragazzo che si aggirava dietro gli alberi. Aveva la pelle scura e i capelli neri e ricci, proprio come quelli ritrovati sulla scena del crimine. Quei testimoni erano in realtà guardie di sicurezza che avevano il compito di sorvegliare l'area, quindi sapevano bene cosa avevano visto. Dissero che l'uomo era nascosto dietro un albero e quando cercarono di parlargli scappò. Gli investigatori ebbero così la terribile sensazione che l'assassino non avesse finito di uccidere, soprattutto perché pensarono ad un altro omicidio avvenuto prima di questo. Pochi mesi prima dell'omicidio di Tadea, infatti, il 9 luglio 1981, era stata uccisa un'altra donna anziana. Si trovava nella sua casa a North Houston Street, nella sua città, a pochi isolati di distanza dal convento. Aveva 77 anni e si chiamava Nernie Cox Bryson, anche lei molto religiosa. Come Tadea, la donna era stata picchiata, aggredita sessualmente e strangolata. E proprio come nel caso della suora, vicino al suo corpo sono stati trovati capelli ricci e neri e una maglietta bianca. Anche in quel caso l'assassino era entrato dalla finestra. Tutto questo non fece altro che portare gli agenti a sospettare che l'autore del crimine fosse il medesimo. A quel punto, con pochi elementi a disposizione, gli investigatori credettero finalmente di essere giunti ad una svolta, quando una donna si rivolse a loro dicendo di sapere chi fosse il colpevole, ma che in realtà non conosceva il nome completo. Questa donna si chiamava Inez Patterson, ma si faceva chiamare Bubbles. Affermava di essere una sensitiva e sosteneva di aver visto il colpevole ucciderla in sogno. Disse che l'assassino era un ragazzo adolescente che portava una parrucca afro. Aveva un viso con gli occhi a forma di A, grandi orecchie, fisico atletico e forte e alto circa 1,80 m. Disse anche che viveva in una casa di fronte al convento. Gli investigatori cominciarono così a cercare il loro sospetto e si imbatterono nel 17enne Johnny Frank Garrett, che fu interrogato il 19 novembre. Le prove contro di lui erano numerose. Tanto per cominciare, diverse persone credevano di averlo visto correre di fronte al convento, anche se non erano sicuri. Era troppo buio, ma affermavano che l'uomo che avevano visto assomigliava molto a Johnny. In secondo luogo, il coltello alla porta del convento apparteneva alla stessa serie di coltelli che Johnny aveva in casa. E terzo, cosa molto importante, secondo la polizia, sulla scena del crimine erano presenti impronte digitali che corrispondevano proprio a quelle di Johnny. Con questi 3 punti a disposizione, la polizia non cercò oltre e procedette all'arresto del giovane. Johnny aveva la fedina penale sporca, in quanto in passato aveva già avuto problemi con la legge per atti di vandalismo. La sua famiglia comunque era confusa. Non avevano capito che questa volta era stato arrestato per omicidio. Comunque gli investigatori, nonostante avessero precedentemente collegato i 2 omicidi e fossero convinti di aver catturato l'assassino di entrambi, decisero di concentrarsi esclusivamente sul caso di Tadea. Ora volevano una confessione e siccome Johnny non aveva un avvocato o dei familiari presenti assieme a lui, la prima notte in cui era in custodia dissero che aveva confessato. La confessione era scritta a macchina e diceva che Johnny si assumeva la piena responsabilità dell'omicidio. Il ragazzo avrebbe detto di essersi introdotto nel convento per rubare qualcosa di valore mentre era fatto di LSD e quando Tadea si era svegliata l'avrebbe strangolata e aggredita sessualmente. Quando la confessione fu resa pubblica, però, emersero due cose strane. Primo, Johnny non parlò mai di un coltello o di una pugnalata alla suora, anche se questo era stato reso noto nell'autopsia e sono stati ritrovati i coltelli. Il secondo è che la confessione non è stata firmata da Johnny. Era stata scritta a macchina, ma Johnny si era rifiutato di firmarla, dicendo che non aveva mai detto tutto quello che era riportato lì. Poi c'era anche il fatto che, sebbene la descrizione di Johnny corrispondesse a ciò che aveva detto la sensitiva Bubbles, non corrispondeva a ciò che avevano visto gli individui riguardo all'uomo sulla scena del crimine. Avevano visto un uomo di pelle scura con capelli ricci e neri, mentre Johnny era un maschio bianco con capelli castano chiaro. Qualcosa non quadrava davvero. Inoltre, non appena la madre di Johnny riuscì a raggiungerlo e vederlo, lui negò decisamente di aver ucciso qualcuno. A quel punto, Johnny Frank Garrett sarebbe andato a processo con le autorità che credevano di avere finalmente catturato l'uomo che aveva ucciso la suora la notte di Halloween. Una volta in tribunale, Johnny ripeté più volte di essere innocente e la sua storia non cambiò mai di una virgola. Ripeteva sempre la stessa versione, prova del fatto che diceva la verità, ma nessuno aveva intenzione di dargli retta. Gli offrirono persino una riduzione della pena in cambio della confessione del crimine, ma il ragazzo rifiutò. Non voleva una riduzione della pena, non voleva il perdono di nessuno, voleva semplicemente dire a tutti che era innocente. Ad un certo punto, al processo gli chiesero delle sue impronte digitali e del motivo, secondo lui, per cui erano state trovate all'interno del convento. Johnny rispose che andava sempre a trovare le suore, per stare un po' con loro, e che spesso le aveva aiutate a spostare i mobili. Ecco il perché delle sue impronte. Per verificare tale dichiarazione, le autorità parlarono con le suore, le quali confermarono la versione. Dissero che era tutto vero, che Johnny era spesso lì con loro. Le aveva sempre aiutate con alcuni lavoretti, tra cui appunto spostare i mobili. Oltre a ciò, la famiglia del ragazzo disse che il giorno di Halloween lui era a casa con loro tutta la notte a giocare a dama. Tuttavia, quest'alibi non venne preso in considerazione, in quanto era stato fornito dalla famiglia stessa del giovane, alibi che pertanto non venne ritenuto affidabile. Nonostante tutte queste testimonianze, Johnny Frank Garrett venne comunque imprigionato e in tutto quel tempo il suo avvocato non si è minimamente degnato di parlargli o di andare a vederlo. Con il passare delle settimane, Johnny cominciò a mostrare segni evidenti di un qualche disturbo mentale, così il tribunale ordinò di sottoporlo a una valutazione psicologica. La dottoressa Dorothy Lewis, che esaminò Johnny, scoprì che il ragazzo si rifugiava in diverse personalità, personalità che in effetti avrebbero potuto commettere il crimine. I vicini di casa comunque dicevano il contrario, che Johnny era una persona molto dolce, che sì, aveva qualche difficoltà a livello mentale, ma che nessuno aveva paura di lui, e quindi erano sconcertati dal fatto che qualcuno potesse credere che avesse commesso un omicidio. Persino alcune suore del convento non credettero minimamente che avesse potuto fare una cosa del genere. Arrivò così un ulteriore processo, dove vennero riesaminati i fatti. Nel frattempo erano sbucati anche ulteriori dettagli relativi all'innocenza del giovane. Ad esempio, nessuna delle scarpe di Johnny corrispondeva alle impronte trovate sulla scena del crimine, e nessuno dei suoi vestiti riportava tracce di sangue. Persino i capelli ritrovati sulla scena del crimine non corrispondevano a quelli di Johnny. Ma niente di tutto questo fu presentato al processo, e quindi tra la chiaroveggenza della cosiddetta sensitiva, il racconto collettivo e la fretta da parte delle autorità di chiudere il caso, Johnny Frank Garrett nel settembre 1982 fu mandato nel braccio della morte e la data della sua esecuzione fu fissata per il 6 gennaio 1992, chiudendo definitivamente questa storia. A quel punto Johnny iniziò ad appellarsi alla sua condanna e persino le suore del convento lo aiutarono in questa impresa. Convinte della sua innocenza, non volevano che venisse giustiziato. Per questo motivo il governatore del Texas concesse a Johnny una tregua temporanea di 30 giorni per l'appello, appello che però fu negato e quindi riconfermata la sua esecuzione. L'11 febbraio 1992, all'età di 28 anni, Johnny fu così portato nell'unità di Huntsville, dove venne eseguita la sua condanna a morte per iniezione letale. Ma quindi la storia si conclude qui? Giustizia è stata fatta? No, perché 12 anni dopo, la famiglia di Johnny cercava ancora giustizia per il figlio, che riteneva completamente innocente. Fu così che decisero di assumere un avvocato di nome Jess Quackenbush. Volevano riabilitare il nome di Johnny a tutti i costi e quello che Jess scoprì fu davvero una svolta. Straziante per tutte le persone coinvolte, ma una vera svolta. Era ormai il 2004 e il Dipartimento di Polizia era stato informato dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Texas che i campioni di liquido seminale di un omicidio avevano trovato una corrispondenza. Si trattava dell'omicidio di Narnie Bryson, ricordate? L'omicidio avvenuto pochi mesi prima di Suor Thadea, che pensavano fosse stato compiuto dallo stesso omicida. Il liquido seminale trovato sul suo corpo non corrispondeva a quello di Johnny, bensì a un uomo di nome Leoncio Perez Rueda. E sapete di chi era amico quest'uomo? Di Bubbles, la sensitiva. Proprio così. Quella donna aveva dichiarato il falso, prendendo parte alla condanna di un innocente pur di proteggere il suo amico. Che cosa rivoltante. Arrestato, Leoncio confessò subito di aver ucciso Narnie e una suora, ma di essere stato costretto a farlo da un suo amico. Le tracce sulla scena del crimine di Suor Thadea furono poi esaminate e trovate corrispondenti proprio a Leoncio. Così, nel 2005, l'uomo venne condannato per gli omicidi. A differenza del povero ed innocente Johnny, però, il vero colpevole fu condannato a 45 anni di carcere. Non fu nemmeno presa in considerazione la pena di morte, neanche dopo la sua confessione, mentre Johnny, nonostante non avesse mai confessato e si fosse sempre dichiarato innocente, venne comunque giustiziato. In seguito venne riferita un'altra cosa straziante. Prima di venire giustiziato, il povero Johnny scrisse una lettera in cui diceva che il mondo intero lo aveva ucciso, che la sua esecuzione è stata un crimine perché era innocente. Scrisse chiaramente che se avesse ucciso Suor Thadea avrebbe meritato di essere giustiziato, ma poiché non l'aveva fatto, con la sua esecuzione era stato commesso un vero e proprio crimine. Per quanto possa sembrare incredibile, ancora oggi lo Stato del Texas si rifiuta di affermare pubblicamente di aver giustiziato un uomo innocente. Ok Killers, questo era il caso di Thadea Benz. Una vicenda che suscita in noi sentimenti di rabbia e tristezza, non è vero? Esaminare questo caso, però, per quanto angosciante, ci insegna varie lezioni molto importanti. Prima di tutto ci ricorda che nessun ambiente è immune dalla violenza o dai crimini. Anche all'interno di luoghi di spiritualità e devozione, come i conventi, possono verificarsi eventi tragici. È importante quindi che nessuno venga considerato al di sopra dei sospetti e che la sicurezza e il benessere di tutti siano sempre una priorità costante. Questa vicenda ci fa anche capire l'importanza di un'indagine imparziale e completa. Nel caso di Johnny, come abbiamo visto, l'indagine fu condotta in modo superficiale e basata su prove inaffidabili, come ad esempio la falsa testimonianza di una sensitiva. Se non avessero avuto fretta di chiudere il caso, forse le cose sarebbero potute andare diversamente. Infine, abbiamo avuto modo di notare l'impatto negativo che può avere una condanna come la pena di morte. Johnny fu giustiziato nonostante le numerose prove che indicavano la sua innocenza. La sua esecuzione fu un evento traumatico per la sua famiglia e per i suoi sostenitori. Personalmente non me la sento di esprimermi né a favore né contro la pena di morte. Ognuno ha la sua opinione in merito, ma è innegabile che ciò che successe a Johnny fa veramente riflettere. Cari Killers, in conclusione desidero ringraziarvi sentitamente per avermi seguito anche oggi e, come sempre, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ricordate, guardatevi le spalle.